è una sorpresa, non vogliamo togliere il suspense. E voglio cominciare portandovi a immaginare uno scenario in cui qualcuno di noi si potrebbe trovare. Immaginate che lasciate Milano e dovete spostarvi in un altro posto per lavoro, per studi, e andate a finire a Parigi o andate a finire a Roma. E tu sei lì, in questa nuova città, e tra le molteplici domande che ti poni, dove andrò a fare la spesa, dove posso trovare il meccanico, il dottore, ti poni anche questa domanda: quale chiesa frequenterò? Quale chiesa devo appartenere? Come cominceresti a rispondere a questa domanda? Forse penseresti di cercare una chiesa che ha uno stile di musica particolare, un tipo di edificio particolare, uno stile di predicazione o dei ministeri particolari. Cosa cercheresti? Come cercheresti una chiesa in questa nuova città? Nel porre questa domanda in realtà stai ponendo un'altra domanda, anche se forse non si riconosce a primo sguardo. E l'altra domanda più profonda è questa: cosa distingue una chiesa come una chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento? Cosa distingue una chiesa per farla essere una chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento? Forse quando sei a Parigi o a Berlino non poni la domanda sotto questi termini, semplicemente stai cercando una chiesa più o meno in linea con quello che conosci, tipo di chiesa che i tuoi genitori hanno frequentato, alla quale sei andato per tradizione. Ma il credente nato di nuovo dovrebbe essere interessato alla domanda: dove posso trovare una chiesa più in linea, che più assomiglia al modello di chiesa del Nuovo Testamento? E questo è ciò che vogliamo cercare di fare oggi. Quali sono i segni distintivi di una chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento? E i segni distintivi che vogliamo considerare, adesso li mettiamo su, sono questi. Li scaveremo piano piano, però ve li voglio far vedere in questo elenco. Autorità del Nuovo Testamento, autonomia della Chiesa locale, battesimo applicato a credenti, chiese composte da membri rigenerati, due ordinanze o cerimonie, due incarichi, due ruoli ufficiali, governo della Chiesa congregazionale e la responsabilità individuale di ogni credente. Questo è l'elenco. Adesso sorgono delle domande. Prima domanda: ma non sono soggettive? Non sono soggettive queste caratteristiche? Una persona potrebbe creare una lista di segni distintivi di una chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento, secondo le proprie tradizioni, no? O per interessi personali? Non sono soggettive? La risposta è no, non sono soggettive. Questi segni distintivi, quando vengono messi alla prova delle circostanze che ti spingono a cercare delle risposte nelle scritture, si dimostrano biblici. L'autore del libro, ben conosciuto a molti di noi, Wayne Grudem, famoso scrittore del libro di teologia sistematica, parlò della sua esperienza e nella quale lui ha dovuto mettere a prova le sue convinzioni sulla Chiesa. E lui racconta questo aneddoto. Nel 1966, dice: mi trovavo in un contesto lontano dai miei genitori, avevo un vero senso di aver lasciato casa, avevo bisogno di decidere ciò che avrei creduto per me. Come avrei potuto sapere se quello che mi avevano insegnato i miei genitori era giusto o meno? Come potevo sapere se quello che mi avevano insegnato nella chiesa, riguardo la chiesa in cui ero cresciuto, era vero? Mi sono seduto nella mia stanza e ho deciso che dovevo sapere se quello che i miei mi avevano insegnato era vero o meno riguardo la Chiesa. E ho deciso che, per quanto ero incerto su tante cose, una cosa era certa: la Bibbia è vera. A questo si è afferrato. Provai le mie convinzioni sulla Chiesa alla luce della Bibbia e trovai che ciò che i miei mi avevano insegnato riguardo la Chiesa era vero. Questa è l'unica cosa che importa. L'unica cosa che ci interessa è essere sicuri che le convinzioni che abbiamo, che sorreggono la Chiesa, sono biblici. Si trovano nella parola di Dio. E noi ti incoraggiamo, io ti incoraggio a valutare le convinzioni di questa Chiesa E se non sei convinto, dopo essere andato alle scritture, parla con i pastori o con altri fratelli, e se hai ragione, li metteremo a confronto con le scritture, e forse se siamo convinti che è da cambiare qualcosa lo cambieremo, però se non si esce da questo processo di mettere alla prova le convinzioni alla luce della scrittura, allora ti incoraggeremo a trovare un posto che più rispecchia quello che tu trovi nelle scritture. Infatti questo è l'ottavo punto. Uno dei valori che sorregge la Chiesa è la responsabilità individuale di ogni credente, la libertà di vivere alla luce delle proprie convinzioni come visti nelle scritture, senza imposizioni. Non sono soggettive. Potremmo chiedere perché questi segni distintivi e non altri? Abbiamo già detto che sono biblici, ti incoraggio a valutarli. Qualcuno potrebbe dire sì, ma ci sono altri principi biblici che non sono incluse in questo elenco, un sacco di cose che forse dovrebbero caratterizzare una Chiesa. Quello che vogliamo dire su questo elenco è che nel loro insieme e nella relazione tra di loro proteggono meglio l'integrità della Chiesa, meglio che nessun altro elenco, nella sua integrità e nella sua relazione tra di loro. Per esempio, prendi il numero 4, Chiesa composta da membri rigenerati. Questo è un valore fondamentale. Pensa a ciò che succede alla Chiesa se questa convinzione è scartata. E poi consideralo in relazione con il governo congregazionale. Immagina che se la Chiesa è chiamata ad essere alla fine dei conti l'ultimo strumento di governo, se questa Chiesa non è composta da credenti nati di nuovo, non ha la condizione spirituale per poter dirigersi, guidarsi secondo il Signore. Per questi segni distintivi e non altri, proprio per questa ragione, perché nella loro interità e relazione tra di loro proteggono l'integrità della Chiesa locale. Una terza domanda potrebbe essere questa: non crea un elenco del genere delle divisioni? Non crea un elenco del genere nelle divisioni? È meglio parlare di ciò che ci unisce ad altre chiese evangeliche, non di quello che ci distingue. Sottolinea i segni distintivi che ci definiscono, se le solo a mettere a mostra ciò che ci separa. Come prima risposta bisogna dire questo. È necessario comprendere che siamo uniti ad altre chiese evangeliche per conto della fede comune nelle essenziali della fede. Il prossimo slide possiamo far vedere. Siamo uniti alle altre chiese evangeliche attraverso una fede comune nei essenziali della fede. Qui ce li abbiamo elencati, alcuni di quelle principali. Se non hai queste essenziali, non sei evangelico, se non credi alla Trinità, sufficienza delle scritture, eccetera, eccetera. Questo è ciò che ci unisce alle chiese evangeliche. Però, riconosciamo che su alcune cose esistono delle differenze con i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Lo riconosciamo. E qui viene la domanda che dobbiamo fare, soprattutto quando parliamo della Chiesa, una concezione diversa, che dobbiamo fare? Una risposta potrebbe essere: facciamo finta di niente, cerchiamo di ignorarli, cerchiamo di nasconderli. Questo sarebbe un approccio. Ma io dico, è meglio riconoscerli, è meglio con una coscienza chiara mettere davanti le nostre convinzioni e dire: questo è ciò che credo, questo è ciò che crediamo, e forse tu ed io non siamo d'accordo. E senza dramma, e senza litigi, con chiarezza, diciamo: questo è il modo in cui noi viviamo la Chiesa. Molto importante ricordare la definizione di scisma. Scisma è un peccato nella Bibbia. Scisma significa creare separazione, rompere relazioni tra credenti che sono d'accordo sulle cose fondamentali per conto di cose secondarie. Questo è scisma. Scisma. Rompere relazioni con altri credenti con cui siamo uniti nelle cose essenziali per conto di cose secondarie. Scisma, non vogliamo cadere in questo, ma non significa che non dobbiamo avere convinzioni. Nel contesto della guerra dei 30 anni, se conoscete la storia della Chiesa, una delle guerre più sanguinarie dell'Europa, tra, ahimè, luterani e riformati, credenti e anche protestanti, e stavano vedendo come le loro chiese si uccidevano tra di loro, inventarono una frase che facciamo bene a ricordare anche noi, quando parliamo di fratelli e sorelle: nelle cose essenziali unità, nelle cose secondarie libertà, in tutto carità. Questo è il modo in cui dobbiamo imparare a vivere nelle cose essenziali. Per quanto riguarda la visione sulla Chiesa, l'organizzazione della Chiesa, in tanti ambienti non si è d'accordo. Però noi crediamo in questa Chiesa che questi valori sono i valori che contraddistinguono una Chiesa locale secondo il Nuovo Testamento. E adesso vogliamo tornare all'elenco di prima e vederli uno a uno. Prima di tutto, l'autorità del Nuovo Testamento. L'autorità del Nuovo Testamento è la prima caratteristica di un segno di una Chiesa secondo il Nuovo Testamento. Alcuni versetti, forse scontato, però Atti 20, 32 dice: ora fratelli vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santi. L'ultima corte d'appello è le scritture. Non c'è un tribunale di Chiesa, non c'è una gerarchia ecclesiastica al di sopra della Chiesa, no, l'ultimo corte di appello è la parola di Dio. Prima Timoteo 3,15, ogni scrittura è ispirata da Dio, utile per dare la sapienza che conduce alla salvezza. Tutto ciò di cui ha bisogno il credente nato di nuovo per la sua vita si trova nelle scritture. Tutta la nostra dottrina e tutta la nostra pratica deve essere messa a confronto con la parola di Dio, includendo la nostra concezione della Chiesa. Questo può sembrare paradossale, per adesso lo spiegherò. Nel nostro cercare di essere una Chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento ci basiamo soprattutto sull'insegnamento del Nuovo Testamento. Sembra un argomento circolare. Noi, per sapere come essere una Chiesa secondo il Nuovo Testamento, andiamo al Nuovo Testamento. Come funziona questo, Keith? Beh, una delle cose fondamentali da capire quando si interpreta le scritture è di andare alla porzione delle scritture che parla dell'argomento che tu stai cercando di comprendere. Se io voglio comprendere quello che la Bibbia dice sulla creazione, non vado a Giovanni 3,16, vado a Genesi 1 e 2. Se voglio comprendere ciò che Dio pensa della Chiesa, vado al Nuovo Testamento, dove troviamo i loro documenti di formazione e di insegnamento. Questo principio è fondamentale, autorità del Nuovo Testamento. Ci protegge dall'andare a cascare in chiese liberali, quando la parola di Dio viene minimizzata ed entrano altre dottrine, altri modi di pensare che sono contrari alle scritture, e ci distingue anche da certi gruppi che per conto di una visione, del fatto che ci possano essere ancora delle rivelazioni continuative della mente di Dio, vanno contro a questo principio. L'autorità delle scritture. Non aspettiamo nuove rivelazioni, non abbiamo bisogno di altre parole di Dio. Tutto qui. La seconda, autonomia della Chiesa locale. Autonomia della Chiesa locale. Questo punto riceve molta attenzione, soprattutto quando una Chiesa mette in valutazione la sua relazione con altre Chiese o con delle associazioni di Chiese. Noi come Chiesa da poco che parlavamo di questi elementi. E quello che intendiamo quando diciamo che ogni chiesa locale è autonoma è che ogni chiesa locale è responsabile per se stessa e non rende conto a nessuna gerarchia, a nessuna struttura, a nessuna denominazione al di sopra della chiesa locale. Questo è quello che sorge quando leggi il Nuovo Testamento. Quando leggi il Nuovo Testamento, l'immagine, il modello che viene fuori è di chiese locali, autonome, ma in relazione tra di loro. Potrei elencare tanti esempi, però Galati 1:22, Paolo dice: ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea, chiese locali, autonome, sentivano soltanto dire, c'era però comunicazione, c'era scambio di informazione tra queste chiese. Autonomia della chiesa locale. Prima Corinzi 5, dell'1 al 6, è un brano che insegna questo concetto, quando la chiesa si è trovata davanti a una decisione su come agire in confronto a un peccato che c'era nella chiesa. E lì, in quel tempo, c'erano gli apostoli, c'erano alcuni ai quali la chiesa poteva aver chiesto di intervenire. Un tribunale ecclesiastico potrebbero aver cercato. Ma in 1 Corinzi 5 non dice di andare da nessuna parte, altra parte se non alla chiesa locale. La chiesa locale, di agire come congregazione. E Paolo, se, andiamo a vedere un attimo, giusto non vedremo tutto il brano, 1 Corinzi 5. Prima Corinzi 5. Dice: quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato. Questo vuol dire che la Chiesa ha la piena approvazione dell'Apostolo Paolo nell'affrontare questo scandalo di peccato nella Chiesa. Però poi dice in versetto 6, versetto 7, purificatevi del vecchio levito. E la chiesa locale, la chiesa composta dai membri che deve agire, che deve fare. E anche il verseto 13 dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. La chiesa locale che riceve questo ammonimento di agire autonomamente, di agire volontariamente per risolvere il problema. L'autonomia della chiesa locale, che però non significa che la chiesa locale deve esistere come un'isola. Questo è sbagliato. Si può sbagliare da un lato pensando che tutte le chiese locali devono essere sottomessi a un ente ecclesiastico, essere governati da qualche corpo direttivo al di sopra di lei. Questo è sbagliato. Dall'altro si può pensare che la chiesa deve evitare relazioni con altre chiese. Questo è sbagliato. Il modello biblico è chiese autonome che decidono per loro stessi di entrare in comunione volontaria per collaborare con altre chiese per degli scopi del regno. Chiese autonome. Il terzo è battesimo applicato a credenti. Qui arriviamo, se fossimo ancora nella serie di sermoni temi spinosi, questo sarebbe un tema spinoso nella Chiesa evangelica, forse lo sapete o meno, però noi affermiamo con la Bibbia in mano che il battesimo è applicato a credenti. È importante questo punto, poi incide su tanti altri aspetti della vita nella Chiesa locale. Noi siamo convinti dalle Scritture che solo i credenti possono essere battezzati. Persone che consciamente hanno appoggiato la loro fede in Gesù Cristo, il che esclude il battesimo di bambini. Atti 2:41, tanti esempi, ancora qua nel Nuovo Testamento. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Accettare la parola precede il battesimo. Un esempio che ho portato da coloro nel gregge evangelico, che vorrebbero dire che anche i bambini possono essere battezzati, è l'esempio di Cornelio. Non so se avete mai parlato di questo argomento in questo contesto, però in Atti 16:32, dopo che si converte, Cornelio poi dice: annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Cornelio e a tutti quelli che erano in casa sua. E poi tutti ricevettero la parola, in base all'averlo ascoltato furono battezzati. Andiamo a vedere anche questo in Atti 16:32, soprattutto l'ultima parte di questo episodio, Atti 16, questa è la conversione del carcerato. Versetto 33, 32 dice: annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli erano in casa sua. E poi dice: lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E alcuni dicono: ah, vedi, lì sono stati battezzati tutta la famiglia. Ma il versetto 34 fa chiarezza, dice: poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola. E come sappiamo che tutti si sono convertiti e battezzati, dice, si rallegrava con tutta la sua famiglia. La parola è oikos, la parola è famiglia romana, includeva servi, includeva un sacco di gente. Perché si rallegrerebbe la casa, se non fosse perché anche loro hanno sperimentato il dono della salvezza. Qui vediamo che è coerente con il resto del Nuovo Testamento. E qui, nel nostro dire che il battesimo è applicato ai credenti, noi prendiamo un bivio da coloro che battezzano i bambini nella Chiesa evangelica. È importante non minimizzare questa differenza di veduta, non minimizziamo l'importanza della diversità dell'opinione sul battesimo, ma non dobbiamo neanche esagerarlo al punto di condannare all'inferno ogni evangelico che pratica il battesimo dei bambini, a meno che affermino che esso sia salvifico. Se hanno un'idea che il battesimo dei bambini compie la salvezza, che ha un effetto di rigenerare il bambino, lì abbiamo due religioni diverse, abbiamo due fedi diverse. I nostri fratelli e sorelle presbiteriani, riformati, hanno delle ragioni per cui affermano e sono convinti che i soggetti del battesimo devono essere bambini, che non è nella mentalità loro un battesimo che rigenera. Quello che intendono loro è che per mezzo del battesimo dei bambini, il bambino entra a far parte della comunità del patto, ok? In seguito di quello che era l'idea della comunità del patto nell'Antico Testamento, e vedono il battesimo come una garanzia di una fede futura del bambino. Guardano e dicono: questo gesto di battezzare il bambino garantisce il gesto futuro della fede che avverrà. E la salvezza è in qualche modo condizionata sulla fede nella loro visione teologica. Il battesimo è come una caparra nella loro visione. Però, cari fratelli e sorelle, noi ci teniamo il diritto di essere in disaccordo. E diciamo che il battesimo è applicato ai credenti. Questo fa parte di segni caratteristici della Chiesa secondo il modello del Nuovo Testamento. E si collega anche al quarto, una Chiesa composta da membri rigenerati. Una Chiesa composta da membri rigenerati. In questo segno caratteristico abbiamo due affermazioni. Una, crediamo nel concetto di membri. La Chiesa è composta da membri. La Chiesa non è un qualcosa di astratto, di generico, che non si può identificare. È composta da veri membri, veri volti, veri nomi, un vero gregge con il pastore, una vera famiglia in relazione tra di loro. Crediamo in questo concetto. E questo gruppo di membri devono essere rigenerati, devono essere salvi, devono appartenere, essere appartati da Gesù Cristo, spiritualmente vivi. Quando pensiamo a questo punto, riconosciamo che il concetto di membri non è molto popolare oggi, non è molto popolare, ma è biblico. Ciò che distingue una chiesa, ciò che crea una chiesa biblica è che dei credenti individuali si legano, perché si riconoscono già di essere legati, si legano l'uno con l'altro attraverso un patto. Adesso andremo alle scritture. Però perché diciamo questo? Perché diciamo che una chiesa si distingue come chiesa per questo legame? Perché non ogni incontro di credenti è chiesa. Quando vai a un campo familiare non è chiesa. Quando c'è un'agenzia missionaria, non è chiesa, un concerto, con un sacco di persone presenti, non è una chiesa. Una chiesa è contraddistinto da questo patto nella quale entrano dei membri gli uni con gli altri, riconoscendo di essere stati legati da Cristo. Vediamo il versetto in prima di Corinzi 10, dal 16 al 17. Qua l'Apostolo Paolo parla di questo fatto che ci unisce come chiese locali. E questa è la prima cosa sicuramente da comprendere: cosa costituisce la chiesa locale, cosa crea la chiesa locale. In parole semplici, la chiesa è costituita dal suo praticare le ordinanze, battesimo e Santa Cena, e soprattutto per la partecipazione nella Santa Cena. Vediamo il versetto, prima Corinzi 10, dice: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Qua parla del momento della Santa Cena della Chiesa. Il pane che noi rompiamo, non è forse la comunione con il corpo di Cristo? E queste sono le parole chiavi, comunione, coinonia. E poi dice: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo a quel unico pane. Siamo un unico corpo. La chiesa locale che ha comunione con il calice e con il pane, il corpo locale diventa tale per la condivisione di quel unico pane, perciò siamo un unico corpo. E questa partecipazione nell'unico pane, quella partecipazione riflette, simboleggia la nostra comunione, la nostra coinonia l'uno con l'altro. La nostra partecipazione nell'unico pane riflette, simboleggia la nostra comunione l'uno con l'altro. Il problema nostro è che abbiamo una visione della comunione sbagliata. Pensiamo che la comunione, la coinonia, sia brioche e caffè a casa di qualcuno. Che bella comunione abbiamo avuto. La parola biblica comunione è più simile alla parola nostra di entrare in società. Entrare in società, un patto. Coinonia. Quando vedi coinonia, pensa patto. Persone che sono entrate in società gli uni con gli altri. E questo è la chiesa locale. Mi piace ricordare che la chiesa non è un luogo che frequentiamo, è un corpo al quale apparteniamo. Giusto? E questo per conto della nostra comunione in Cristo, ma localmente, visibilmente, la coinonia è creata e manifestata nel condividere il pane. Quando un gruppo di persone comincia a prendere la Santa Cena insieme, sta ufficializzando il fatto che sono partecipi gli uni degli altri nella Chiesa, stanno manifestando questo, e che hanno l'intenzione di vivere come Chiesa, sono entrati in un patto gli uni con gli altri. Infatti 25 volte nel Nuovo Testamento dice fare l'uno verso l'altro. E questo è ciò che è riflettuto nella idea di patto. E l'applicazione proprio terra a terra è questa: dovunque tu prendi la Santa Cena, lì dovresti essere un membro. Perché? Perché nel prendere la Santa Cena tu stai dichiarando di essere in coinonia con queste altre persone e lì dovresti essere membro. Questo gruppo di persone che si riconosce vincolati gli uni agli altri per conto della comunione in questo unico pane della Santa Cena deve essere composta da persone rigenerate, nati di nuovo. E ovviamente immagina cosa succederebbe se la Chiesa è insediata da non credenti. È un pensiero osceno. La Chiesa diventa tutt'altro che una chiesa. O se dovesse diventare la maggioranza non credenti, sarebbe una sciagura. E pertanto affermiamo che la chiesa deve essere composta da membri rigenerati. E la chiesa che cerca di seguire il modello del Nuovo Testamento ha diversi modi di vivere questo concetto, di entrare in società l'uno con l'altro. Le chiese che cercano di vivere in base a questo concetto, in alcuni c'è una visione di membership più bassa e per questo è più informale. Ma quanto più informale è la concezione di essere membro, più metti a rischio la Chiesa. Più dai la possibilità che la Chiesa sia insediata e poi travolta da non credenti. È più facile che non credenti entrino a formare parte della Chiesa dove c'è una visione bassa di questa idea di patto, di questa idea di essere membri gli uni degli altri. Non nel senso generico, la Chiesa dei miei sogni, wow, con quella Chiesa quanto mi piace essere in un patto. No, con la Chiesa qua giù, vera, fatta di persone come me. Questa è una caratteristica della Chiesa secondo il Nuovo Testamento. Poi abbiamo le due ordinanze, la Chiesa che cerca di seguire fedelmente il modello della Chiesa del Nuovo Testamento, riconosce che il Signore Gesù ci ha lasciato due ordinanze o due cerimonie da seguire, il battesimo e la Santa Cena. Da alcuni vengono chiamati sacramenti, noi preferiamo usare la parola ordinanza perché è qualcosa che Dio ha ordinato di fare. Perché gli facciamo? Alla fine dei conti, che senso ha immergere una persona nell'acqua e poi tirarla fuori? Che senso ha condividere gli elementi della Santa Cena? In realtà nessuna, praticamente, se non perché Gesù ce li ha consegnati e li ha dato valore. Il battesimo è la pratica che Gesù ha dato alla Chiesa per segnalare che la persona è entrata a far parte di quella Chiesa, di quella comunità. Non la Chiesa spirituale, quella si entra nel momento della conversione, ma il battesimo è il momento in cui si entra nella Chiesa locale visibile. E la Santa Cena è la pratica che Gesù ha dato per segnalare la comunione continuativa della Chiesa, che abbiamo visto è segnale di vivere in patto gli uni con gli altri, e la Santa Cena dimostra questo desiderio. I versetti, vediamo che sono bibliche, due ordinanze, andate e fate i miei discepoli, battezzandoli, letteralmente immergendoli, Atti 2,41, quelli che accettarono la parola furono battezzati e furono aggiunti al loro numero circa 3.000 persone. Santa Cena, 1 Corinzi 11,24, fate questo, fatelo, in memoria di me, versetto 26, quando ogni volta che lo fate, fatelo in memoria di me. Il sesto segno caratteristico, non andremo in profondità perché parleremo quando parliamo di come la Chiesa è guidata con più dettaglio, due incarichi ufficiali, pastori, anziani, stessa cosa, e diaconi. Filippesi 1.1, andiamo a vedere questo versetto, Filippesi 1.1. Vediamo qui come l'Apostolo Paolo scrive a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono in Filippi, in un posto specifico, con i vescovi e con i diaconi. Questi sono i due incarichi ufficiali. Questo protegge la Chiesa del Nuovo Testamento da tutte le altre gerarchie al di sopra che si sono creati col tempo. Forse voi conoscete i nomi meglio di me. Nella Chiesa Cattolica o in altri ambienti, no, la Chiesa locale è gestita, è condotta da due incarichi ufficiali. Numero 7, governo di Chiesa congregazionale. Governo di Chiesa congregazionale. Questo significa che nel governo della Chiesa l'autorità finale appartiene alla Chiesa come congregazione. Forse questo per alcuni sarà diverso, dove siete stati abituati ad avere delle guide, degli unti, dei capi che proprio trascinavano e si aspettava che tutti li seguissero così. Come vedremo c'è un ruolo per la guida ovviamente, però la Chiesa locale, il corpo, la congregazione è quello alla quale il Signore dà la responsabilità finale di come si conduce. Sicuramente non lo dà a corpi amministrativi, associazioni e neanche agli anziani e ai pastori alla fine dei conti. se vedessimo e studiassimo profonditamente il Nuovo Testamento, vedremo che le lettere sono scritte a chiese, a gruppi, congregazioni specifici, con come si devono comportare. Quello che non significa il governo di chiesa congregazionale, non significa che la congregazione deve prendere ogni singola decisione. Quando vengo chiamato al telefono non devo dire aspetta un attimo, devo chiamare una riunione dei membri per saper come risponderti. Ovviamente no, non è questo del quale parliamo quando parliamo di questo tipo di gestione della chiesa locale. Però la chiesa, la congregazione ha responsabilità seria per la propria purezza di dottrina e di santità, la chiesa. Insieme ai pastori, ma la Chiesa, per quello è importantissimo che ci sia una congregazione educata, conscia, che conosca le scritture, perché ha una grande responsabilità. Questo non significa neanche che non si debbano scegliere dei responsabili, riconoscendo i loro doni, di presiedere. Però l'autorità delle guide risiede nel fatto che la congregazione gliel'ha dato, e poi la Bibbia dice che in quel processo in cui la Chiesa riconosce, lo Spirito Santo mette il suo sigillo d'approvazione, e Paolo può addirittura dire in Atti, lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, pastori per pascere la Chiesa. Come è avvenuta quella chiamata? È avvenuta tramite la chiamata della Chiesa locale. Non esclude che ci siano dei ruoli di guida in collaborazione con la Chiesa locale. Giacomo 5,14, un esempio, qualcuno è malato, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio. È interessante che tante volte vogliamo fare il gesto, ma ci dimentichiamo della prima parte. Gli anziani della Chiesa devono avere questo ruolo, hanno un ruolo. E sicuramente c'è un equilibrio del quale parleremo nelle prossime settimane, di cercare nel modo giusto in cui la congregazione è responsabile e anche gli anziani sono responsabili. È un equilibrio che ogni chiesa locale deve cercare. Però tutti e due ce li hanno, Apocalisse 2,18, se volete vedere un esempio della responsabilità della congregazione, della chiesa, in Apocalisse 2,18... Parlando alla chiesa di Tiatiri, dice, tu tolleri Jezebel. Chi è che tollerava Jezebel? La chiesa. La chiesa era responsabile di non aver fatto dei passi per mantenere la propria purezza. Però, dall'altro lato, c'è l'equilibrio di 1 Timoteo 5,17, gli anziani che tengono bene la presidenza. Gli anziani devono tenere la presidenza, devono governare bene la Chiesa. E quando cerchiamo di equilibrare questi concetti, il miglior modo di riassumere questo equilibrio è governo congregazionale condotta dagli anziani. Governo congregazionale in cui gli anziani conducono e guidano nel adempiere i propri obiettivi. E l'ottavo, l'ultimo, la responsabilità individuale di ogni credente. Fatto di due punti, come abbiamo visto, sacerdozio dei santi e la libertà di coscienza individuale. Quest'ultimo punto è fondamentale per come la vita della Chiesa si svolge, soprattutto quelli precedenti del governo della Chiesa. Nel modello di Chiesa del Nuovo Testamento, la Chiesa che cos'è? È un insieme di credenti nati di nuovo, ognuno responsabile per se stesso, che volontariamente si aggrega ad una congregazione locale in ubbidienza alle scritture. Questa è la Chiesa locale. È un gruppo di credenti, ognuno responsabile per se stesso, ognuno risponderà a Dio per se stesso, però volontariamente si aggrega a una congregazione locale in ubbidienza alle scritture e si impegna per essa e si impegna con essa. Enfasi sulla parola volontaria. Ed è qui, fratelli e sorelle, che c'è la forza della Chiesa. La forza della Chiesa è questa. Perché amiamo la Chiesa? perché ci impegniamo per la Chiesa, perché facciamo dei sacrifici per la Chiesa, perché cerchiamo la prosperità della Chiesa, perché? Perché qualcosa è successo in noi. In noi è successo qualcosa che ci spinge a volerlo fare. Siamo spinti da una motivante interiore. Noi vogliamo, è volontario. E questo è l'unico modo in cui la Chiesa può funzionare. L'unico modo. Non per minaccia, non per manipolazione, non per la spada di Damocle che qualcuno ti toglierà il saluto se non fai quello che lui o lei vuole, no. È per un senso di responsabilità verso la Chiesa. Ed è la forza della Chiesa. Quando ognuno, ogni credente, ognuno che ha preso un impegno per questa congregazione, dice: io voglio servire, io voglio fare il passo verso l'altro. Questa idea della responsabilità individuale è basata su due colonne: il sacerdozio di tutti i santi. Tutti i credenti sono sacerdoti. Nella Chiesa del Nuovo Testamento non esistono intermediari, non esistono vie di mezzo. Esiste ogni credente che direttamente ha accesso a Dio. Abbiamo letto stamattina, siete un sacerdozio regale. Sacerdozio regale. Questo vuol dire che ogni credente è responsabile davanti a Dio. E poi la libertà di coscienza individuale, fondamentale per far funzionare la Chiesa. Nessuno ha l'autorità di imporre le proprie convinzioni o i comportamenti sugli altri credenti. E qualcuno direbbe: allora qual è lo strumento di poter convincere? È la persuasione, è l'esempio, è la preghiera, è la parola di Dio, ovviamente. Ogni credente però ha la libertà di credere ciò che pensa meglio, secondo la propria lettura delle scritture. Questo dice Paolo, 1 Corinzi 10:15, io parlo come persone intelligenti. Giudicate voi su quello che dico, giudicate voi. L'apostolo Paolo dice: credenti, giudicate voi su quello che vi sto scrivendo, perché lui sa che la forza del popolo di Dio non è la minaccia o il raggirare, è l'essere convinti che è così, che la strada migliore è quella secondo le scritture. Però deve avvenire attraverso un processo di convincimento, di persuasione. Filippesi 3:15, sia questo il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa vi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quello. Questo ci rende responsabili. Ognuno di noi dobbiamo pensare, valutare, secondo le nostre convinzioni, come seguire Dio. Questi due punti significa quella unica influenza che abbiamo, gli uni sugli altri, è quello della persuasione, dell'esempio, la preghiera, dell'insegnamento, non dell'imposizione. John Piper parla di questo quando dice: appena ho potuto, ho stabilito una struttura di governo nella Chiesa che mi permetteva di avere un solo voto. Lui voleva essere uno tra tanti altri. Potevo essere facilmente bocciato dagli altri. Non ho mai dubitato che avevo grande autorità per conto del mio ruolo da predicatore e insegnante. Cercavo di essere una guida attraverso l'insegnamento, per guidare con la verità e non con imposizioni ufficiali. Non volevo mai usare il mio incarico o potere politico o il potere perché io sono il pastore per avere le cose a modo mio. Volevo persuadere le persone. Perché? Perché i credenti sono sacerdoti di Dio. I credenti sono figli di Dio. Devono essere convinti da loro stessi. Questo cambia l'atmosfera della Chiesa a 180 gradi. Quando ci parliamo e ci trattiamo come co-sacerdoti davanti a Dio, dove camminiamo insieme, sì, ma perché? Perché abbiamo delle convinzioni comuni, prese dalla parola di Dio. E con libertà e con incoraggiamento facciamo la strada che Dio ci ha messo davanti. Questi sono gli elementi fondamentali di una Chiesa che cerca di modellare il insegnamento biblico. E mentre riflettevo, forse quest'ultimo punto ci può confondere o dire come possiamo essere fiduciosi che i credenti adempiano la loro chiamata, se non c'è nessuno che li forza a fare le cose e che siano lasciati alle scritture stesse per arrivare alle proprie conclusioni. Come possiamo essere fiduciosi di questo? Come possiamo essere fiduciosi che i fratelli crescano e che la Chiesa cresca e che persone si impegnino per la Chiesa? E poi mi è venuto in mente il ricordo di Atti 9:5. Per quale motivo? Per quello che è scritto in Atti 9:5, Gesù apparse a Paolo e disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma Gesù non perseguitava Gesù, Gesù era già in cielo. In che senso Paolo perseguitava la Chiesa? Perseguitava la Chiesa locale. E nel perseguitare la Chiesa locale, perseguitava Gesù. Conclusione, Gesù e la Chiesa sono uniti in un modo che non si può separare. E i credenti amano Gesù. Ami Gesù, non è vero? E se i credenti amano Gesù, è impossibile che non ami la Chiesa. È impossibile che non ami il suo corpo. È impossibile che non desideri il fiorire del corpo di Gesù dovunque essa si riunisce. Amiamo Cristo, non possiamo non amarlo. E vogliamo essere fiduciosi? Vogliamo fare esame di coscienza per vedere se quello che abbiamo visto è veramente nelle scritture? Sono convinto che lo è. E poi lasciare in mano al Signore, che Lui faccia, che Lui convinca, che Lui persuada, che Lui con la Sua parola edifichi la Sua Chiesa. Mettiamoci nelle Sue mani. Caro Gesù, grazie perché Tu ci hai fatto essere parte della Chiesa e noi, Signore, vogliamo vedere la Tua parola, vogliamo sottometterci ad essa. Signore, crediamo che devi essere Tu a parlare ad ognuno di noi, a farci comprendere in che modo noi stiamo vivendo alla luce dell'insegnamento delle Tue scritture riguardo la Chiesa. Aiuta questa Chiesa locale, aiutaci ad essere coerenti con il modello biblico che abbiamo sottolineato e che abbiamo visto. Aiutaci ad essere una Chiesa forte, non per altro se non per il nostro amore per Te, che ci spinge, ci guida per un impegno più grande, gli uni verso gli altri. Signore, questo viene da Te. Aiutaci a esortarci gli uni agli altri, aiutaci a manifestare quello che la Tua parola dice e poi affidare a Te il risultato. Signore, Ti preghiamo di aiutarci, di condurci, di benedirci, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci aiuti, buona settimana a tutti.